Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore. Questa sera le letture della parola di Dio ci propongono due insegnamenti molto importanti per la nostra vita, direi fondamentali. Evidentemente insegnamenti fondamentali per il nostro vivere quotidiano, non per i dogmi della fede, per le definizioni dogmatiche, ma per poter comprendere appieno qual è il rapporto che esiste o che può esistere o che dovrebbe esistere tra la fede professata e la fede vissuta, cioè la fede dichiarata con le labbra e la fede vissuta dal profondo del nostro essere, del nostro cuore, della nostra prassi. La prima di queste due verità la ricaviamo dalla prima lettura, che è un compendio. Non abbiamo letto tutto il brano, così come è tramandato nel libro del profeta Geremia. Il primo ci parla di due cose. C'è il comando di Dio, quindi non è una riflessione di Geremia, né un'elucubrazione sua fondata sulla sua esperienza o su quello che può osservare e comprendere, ma è qualcosa che viene da Dio, che Dio gli dice di scrivere. Scrivi questa cosa. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma per te non c'è guarigione. Con noi, carissimi, abbiamo delle ferite che sono incurabili. Noi possiamo affannarci, possiamo pregare, possiamo ribellarci, possiamo scappare, possiamo ricorrere a medici, a chiromanti, a maghi, a psichiatri, a psicologi, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ma c'è una ferita nel nostro cuore, nel nostro essere, che è incurabile. Ed è una ferita che noi non conosciamo. È una ferita profondissima, che solo Dio può curare, che solo Lui è in grado di curare. Non c'è nessuna cosa al mondo, A volte noi pensiamo di risolvere i nostri problemi realizzando alcune cose umane, successo, prestigio, amori, amicizie, opere d'arte, medaglie d'oro, ma la ferita è incurabile, perché finché noi non viviamo in una relazione piena con Dio, se non abbiamo una fiducia totale e assoluta in Dio, la nostra ferita rimane. Finché noi vogliamo essere noi i protagonisti della nostra esistenza, finché noi vogliamo decidere che cosa è bene o male per noi, finché vogliamo decidere che cosa è giusto o sbagliato, finché scrutiamo il futuro per vedere finalmente realizzati i nostri sogni, le nostre fantasie, la ferita rimane ed è incurabile. La nostra natura ci spinge purtroppo a legare la nostra realizzazione a cose che abbiamo in testa noi. Ed è qualcosa che è stato inculcato dal demonio all'origine. Sarai come Dio. Sarai felice quando sarai autonomo. Sarai felice quando ti sgancerai da Dio, quando finalmente potrai fare quello che vuoi. Come sono i ragazzi, ad esempio. Sarò felice quando sarò adulto, finalmente uscirò da casa e non dovrò più sentire né la mamma né il papà. E oggi viviamo una situazione anche sociale di questo tipo, che è iniziata negli anni 60. Saremo uomini quando finalmente ci emanciperemo da tutta questa tradizione, no? Morale, religiosa, politica, guardate i figli dei fiori. Che grande festa i figli dei fiori. E che grande fine che hanno fatto. Quasi assorbiti e risucchiati dalla droga. Ma quando questo risucchio non è costituito da un qualche cosa che appare nella sua evidenza come un male, allora è un casino. Perché noi scambiamo il male per bene. E noi siamo convinti che il nostro bene è la realizzazione di questa cosa. E se questa cosa alla quale noi bramiamo non coincide con quello che Dio pensa invece essere la cosa buona per noi, è la ferita incurabile. La ferita è incurabile. Però il libro del profeta Geremia non parla solo di condanne e di situazioni irrisolvibili, parla invece di soluzione e dice: sono io che posso curare la tua piaga. Sono io che posso sanare la tua ferita. Sono io che potrò ricostruire la città. E il progetto di Dio conclude la prima lettura: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ecco quando la ferita è sanata, quando Dio è Dio e noi siamo il suo popolo. Quando noi ci convinciamo che il significato autentico, pieno della nostra esistenza, è essere uniti a Dio, è essere figli di Dio. Nell'Antico Testamento era il popolo, per noi invece è essere figli di Dio, perché Gesù è venuto a dirci che non solo Dio vuole che siamo il suo popolo, ma che siamo suoi figli. Ma finché noi non facciamo entrare nel nostro vissuto, finché questo non diventa la priorità della nostra esistenza, la ferita rimane e sanguina. Il Vangelo ci parla di un'altra verità esistenziale, pratica, difficile da vivere. Anche qui è passare dalla fede teorizzata, dalla fede come intenzione del nostro cuore, dalla fede come desiderio e volontà di cercare Dio, alla fede invece come esito concreto del nostro vissuto. Abbiamo ascoltato in questo bellissimo insegnamento di San Matteo, che ci riporta questo episodio del mare in tempesta, ci sono questi due elementi, questo conflitto, questa parziale soluzione del problema. Tralasciando il resto, ci concentriamo solamente sull'episodio clou. Arriva il Signore li comincia un po' a rassicurare, no, non preoccupate, non avete paura, ma non c'è nulla di cui agitarci, sono io con voi, non vi preoccupate. E Pietro, che è sempre il primo della classe, anche negli errori, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Quindi cerca giustamente una prova perché possa convincerlo. Allora Gesù gli dice, vieni, vieni. E Pietro si fida di questa parola di Gesù. Scende dalla barca e si mette a camminare sulle acque. Questo potremmo dire è la fede iniziale, la fede mentale, quelle promesse, quei propositi, quelle buone intenzioni che tutti noi possiamo formulare nell'arco della nostra vita, nell'arco delle nostre anni, tutte le volte che magari ci andiamo a confessare, tutte le volte che sentiamo una compunzione di cuore. Diciamo, sì Signore, voglio tornare a te, adesso basta, adesso voglio metterti al centro della mia vita, adesso voglio fidarmi della tua parola. Quante volte l'abbiamo fatto? Continuamente. Ma che cosa succede subito dopo? Ma vedendo che il vento era forte, ma com'è vedendo che il vento era forte? Era lo stesso vento che c'era prima, no? Cioè la barca era sballottata dal vento. Ma guardate la sottigliezza. Prima era sulla barca e c'era un vento, c'era un'esperienza di difficoltà della vita, di fatica. Quando scende dalla barca ce n'è un'altra esperienza. C'è un'altra esperienza. E là c'era la protezione del vascello, comunque. A me avevo la speranza di, vabbè, anche se la barca affonda, magari mi attaccherò a un pezzo di legno. Ma quando è sceso dalla barca non c'era più niente. Quando è sceso dalla barca c'era solo la fede che poteva sostenerlo. Perché evidentemente lui camminava sul mare non perché aveva una forza, non perché Gesù gli ha dato una forza, non gli ha dato un potere che lo rendesse capace di camminare. Dio non ci dà il potere di camminare, è Lui il potere, è Lui il sostegno, è Lui l'altra barca. Ma qui capite che rimanere in balia di un altro non ci è molto congeniale, Non ci viene molto naturale, capite? Vivere la nostra vita in balia di un altro non è proprio quello che cerchiamo, diciamocelo veramente. Noi al massimo che possiamo fare nella nostra grandissima fede è dire, Signore, per piacere fai smettere questo vento. Voi cosa chiedete a Dio quando siete nella tempesta? Signore, placa questa acqua, no? Ferma queste onde, non fare soffiare il vento. Non è che gli chiediamo, fammi camminare con te in mezzo al vento. Fa che io possa camminare sicuro in mezzo alla tempesta. E ci sono tante piccole e grandi tempeste che dobbiamo attraversare, ma c'è una tempesta più grande di tutte, e che è quella di fare i conti con la nostra esistenza. E qui nessuno vuole fare i conti, perché tutti siamo assorbiti da qualcosa, o dal problema del figlio, o dal problema della figlia, o dal problema del lavoro, o dal problema dell'amore, o dal problema della carriera, o dal problema della salute. E tutti noi siamo assorbiti da qualche problema, ma non dal vero problema. E così anche la nostra fede col Signore rimane scarsa. Supponiamo che Gesù avesse detto, vabbè, siete qui, siete imporiti, sulla la barca, c'è il mare in tempesta, il vento contrario, faccio un miracolo e placa le acque, come ha fatto un'altra volta, no? Un altro miracolo, la barca raggiunse felicemente terra. Vabbè, è una possibilità, no? Loro avrebbero raggiunto terra, avrebbero superato il loro travaglio, avrebbero sperimentato la potenza di Dio, ma non avrebbero fatto questa esperienza, quella che vuole far fare il Signore, di essere più forti della tempesta, di essere vittoriosi e vincitori delle tempeste. Cioè di vivere la nostra esistenza completamente unita e dipendente da Dio. Per questo che Pietro si è spaventato. Vedendo il vento forte, cominciò ad affondare. Scusa, ma prima i passi che hai fatto non li hai fatti, perché non hai continuato? Ma prima, quando hai camminato, non hai camminato, c'era lo stesso vento. Però il brano dice, vedendo che il vento era forte, cioè cominciò a sperimentare questa dicotomia. Cominciato a sperimentare da una parte l'affidamento al Signore, che l'entusiasmo della fede l'ha portato a fare i primi passi, e poi si è reso conto che era in balia completa di Dio e del vento e del mare, che lui in sé non aveva nessuna risorsa per risolvere il problema se non la fede. Questo è il punto. Pensate che bello se lui avesse continuato ad avere fede. Sarebbe arrivato a terra, camminando sulle acque in mezzo alla tempesta. Ma volete mettere la differenza? Uomo di poca fede, perché hai dubitato e quindi ti sei privato? Col tuo dubbio, con la tua paura, ti sei privato di questa possibilità. Ecco, carissimi, il problema non è fare questo peccatuccio, fare quell'altro peccatuccio, o dare questa rispostina, o dare un'altra rispostina, o riuscire a contenersi per non mandare a quel paese qualcuno a sorridere. Non sono questi i problemi. A parte che senza l'aiuto di Dio non ci riusciremo mai a modificare la nostra natura. Quello che vuole realizzare la fede è qualcos'altro. Quello che siamo chiamati a realizzare noi è qualcos'altro. Il problema è, la tua vita dipende da Dio o no? Il fine della tua vita è Dio o no? Questo è il problema per noi. Allora, se la nostra vita dipende da Dio, quando ci saranno le tempeste, le attraverseremo con il Signore. Quando non ci saranno, gioiremo che non ci saranno. Ma la fede è dipendere da Dio, che poi è anche una verità filosofica, metafisica, che noi dipendiamo da Dio. È come le pale del vento di un mulino. A me, quando andavo a scuola, facevano questo esempio. Il grano viene macinato dal mulino, ma se il vento non c'è, cioè il mulino non macina niente, Cioè il mulino sta fermo. Le pale non servono a niente se non c'è il vento. È chiaro? Cioè la causa, diciamo, materiale, diretta, immediata, è il mulino che macina il grano. Ma la causa, si chiama la causa formale, vera, è il vento. Ma il vento non macina solo il grano. Il vento fa andare anche la barca, il vento fa andare altre cose. Capite la differenza? Allora, se noi pensiamo di essere delle pale che macinano il grano e pensiamo di poterlo macinare da soli, questa è la nostra vita. Pensare di poter macinare e di costruire l'esistenza senza il vento. Volere andare in barca a vela senza il vento. Ecco, allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia, preghiamo intensamente in questa settimana, perché ci aiuti finalmente a fare questo passaggio, cioè di desiderare con tutte le nostre forze di voler dipendere da Dio e, dipendendo da Dio, avere il coraggio di attraversare tutte le tempeste e tutte le prove della nostra vita.